Globetrotter 24 di Valeria De Rosa.
Una buona domenica, prima di uscire, godervi sempre in sicurezza una domenica prenatalizia, qualche consiglio per andare a scoprire borghi nascosti, ma anche letture e regali, il sommario. Questa domenica andiamo in Puglia, a Pietra Monte Corvino, provincia di Foggia, poi a Sermoneta, pochi passi da Latina, e infine vi raccontiamo il cammino di San Benedetto attraverso un libro che non parla solo del cammino.
Day. Dreamer sitting on the sea, soaking up the sun, he is a...
Pietra Monte Corvino è tra i borghi più belli d'Italia e bandiera arancione del Touring Club italiano. Siamo in Puglia, provincia di Foggia. Origini antichissime, si parla di epoca bizantina, e un centro storico che ha mantenuto la bellezza delle costruzioni medievali. Il sindaco è Raimondo Giallella.
Pietra Monte Corvino è un piccolo paese che è immerso nei boschi della Daunia, circondato totalmente da colline, e è un paese meraviglioso dal punto di vista dell'architettura e per come è stato costruito dai nostri avi e dai nostri antenati. Ha una storia molto bella e anche intrigata, e quindi è un paese da scoprire più che da vedere.
Entriamo un po' di più in questo da scoprire, ce lo racconti un po' meglio.
Pietra Monte Corvino è nato su una roccia che è tutta in tufo. Per assurdo è la parte antica del paese, la parte più vecchia del paese, è la parte più sicura sia per quanto riguarda le alluvioni sia per quanto riguarda i terremoti. Nasce e cresce subito dopo il fatto che Monte Corvino, che è la sede storica del paese, nel 1456, praticamente a seguito di un terremoto, viene abbattuto tutto il paese e gli abitanti di Monte Corvino si trasferiscono in tre piccoli paesi. Uno era Motta, che diventa Motta Monte Corvino, l'altro è Volturino, e alcuni abitanti si trasferiscono a Pietra e diventa Pietra Monte Corvino. Il paese ha un palazzo storico molto bello, ha un palazzo storico e una torre normanna molto molto bella. Quindi nel centro storico le cose che si possono vedere subito sono la torre normanna, la chiesa di Santa Maria Assunta e tutto il complesso che è il palazzo ducale.
Cosa c'è intorno? Che cosa si può vedere?
Ma si può vedere, oltre al complesso storico, che si può visitare soprattutto nei weekend, perché è aperto al pubblico, ci sono delle guide che possono accompagnare i nostri visitatori, i nostri turisti, ovviamente tempo permettendo e anche rispetto a quello che oggi il Covid non permette alcune visite, ma speriamo che si possano fare subito dopo. Intorno ci sono oltre 1000 ettari di bosco, ci sono anche i boschi delle altre comunità, degli altri comuni, e si possono fare lunghe passeggiate nei nostri boschi. C'è un parco avventura che sarà disponibile nella prossima estate, e ci sono dei percorsi dove ci si può incamminare e percorrerli. Sono percorsi naturali che sono stati creati dalla natura stessa, si può godere dello spettacolo della natura camminando per questi boschi. Questo è quello che c'è intorno.
Ci sono, sindaco, delle manifestazioni particolari che ospitate, in tempi normali durante l'anno?
In tempi normali ci sono alcune manifestazioni che sono alcune storiche e dove affondano le nostre radici, come quella che si svolge ormai da oltre 130 anni e il pellegrinaggio che noi facciamo a Monte Corvino è molto, molto sentito da tutta la popolazione, anche molto particolare, perché il nostro santo patrono, Sant'Alberto, viene portato in pellegrinaggio al sito di Monte Corvino, che come dicevo prima è un sito archeologico che sta a 8 km dal centro di Pietra Monte Corvino. Questa manifestazione avviene il 16 di maggio. La particolarità è che in onore di questo santo vengono portati i cosiddetti pali, che sono degli alberi vestiti con dei fazzoletti colorati, e in onore del nostro santo vengono portati lì sul sito di Monte Corvino. Un'altra delle manifestazioni molto belle da vedere, anche da ascoltare, è il festival che un'associazione di promozione che sta sul nostro territorio, la Terra Vecchia in Folk, fa a fine agosto solitamente. È un festival di musica folk che si fa nel centro storico, a ridosso del centro storico, nelle piazze che ci sono vicino al Palazzo Ducale e alla Torre Normanna. E l'altra, che molto sentita, sono oltre 30 anni che viene svolta come attività e come manifestazione, e il terzo weekend di settembre c'è la manifestazione Suono, Sapore e Colori di Terravecchia, dove si possono fare delle passeggiate all'interno del centro storico. C'è un percorso enogastronomico e dove si può assaporare, si possono assaggiare, si possono sentire i sapori della nostra terra e anche alcuni piatti tipici della nostra tradizione culinaria. Uno in particolar modo è il pancotto, che è un piatto povero, medievale, che però è molto molto gustoso, e chi lo ha assaggiato ha sempre ritenuto opportuno ritornare a vedere il nostro centro storico in questa occasione, in questa manifestazione.
Da qualche settimana è in libreria un libro che racconta il cammino di San Benedetto. Ma non è solo un libro su un cammino, anche se in questo caso si tratta di un cammino davvero ricco di significato. È un libro che, attraverso il camminare e le sue regole, parla del tempo che stiamo attraversando e di come saremo quando tutto questo sarà finito. Nelle regole del cammino, in viaggio verso il tempo che ci attende, Antonio Polito si è messo in cammino in prima persona.
Insieme con alcuni amici abbiamo deciso di fare il cammino di San Benedetto, che va da Norcia, paese natale del santo, fino a Monte Cassino, dove San Benedetto fondò, attraverso la celebre regola benedettina, poi fondò quell'ordine monastico che sarebbe servito come modello per tutto il monachesimo medievale in Occidente poi. E l'abbiamo scelto perché avevamo voglia di camminare, uscivamo dal primo lockdown, quindi proprio frenesia di mettersi in movimento, e perché questo percorso, disegnato 10 anni fa da Simone Frignani, è carico di storia, passa attraverso una serie di borghi e di paesi che sono stati al centro dell'Europa nel Medioevo e che ancora oggi portano le tracce sia spirituali, attraverso appunto i santuari, i monasteri. Questo percorso si incrocia anche col cammino di San Francesco, passa per Cascia, dove c'era Santa Rita, quindi insomma ricco di storia e di spiritualità.
Antonio, di che tipo di cammino si tratta?
Ma il cammino di San Benedetto, a differenza di altri pellegrinaggi più noti, più celebri, come per esempio il cammino di Santiago, ha poco asfalto, cioè si cammina poco su strade carrozzabili. Questo da un lato è un bene, perché si attraversano i campi, si attraversano i boschi, si cammina quasi sempre su sentieri o mulattiere, e questo naturalmente rende il rapporto con l'ambiente circostante molto più stretto, molto più intenso e più appagante. D'altra parte ha però dei tratti che sono anche più impegnativi, ci sono molti saliscendi, insomma, richiede anche una certa esperienza fisica, ecco, che da un lato è stata anche un aspetto positivo del viaggio. Non voglio dire che è difficile, non, certamente non è un trekking, però non è un cammino, ecco, tutto in piano su una strada.
Tu dicevi è un modo ovviamente per essere anche molto in contatto con la natura, ed è anche una delle modalità che quest'anno è stata scelta da tantissime persone.
Ma direi che intanto è stato ed è tuttora forse uno dei pochi modi di fare turismo ancora possibili, consentiti, perché sai, treni, aerei, è difficile prenderli e sei scoraggiato a prenderli, andare all'estero non se ne parla, quindi diciamo quasi inevitabilmente. Quest'estate credo che molte località abbiano constatato proprio questa ripresa di un turismo interno, di italiani che cercano appunto quel tipo di turismo esperienziale, se così vogliamo dire. E quindi innanzitutto forse uno dei pochi possibili, e in secondo luogo è anche una grande riscoperta del nostro paese. Sai, io ho un amico che dice sempre che l'Italia è piena di gente che è stata a Bali ma mai a Bari. Ecco, questa è un'occasione per riavvicinarsi a terre che non solo sono bellissime, come sappiamo, ma sono veramente il cuore dell'Europa, cioè il luogo dove è stata fondata l'Europa.
Antonio, pensi che questo anno in qualche modo ci abbia fatto riflettere di più anche sulla necessità di essere più in contatto con noi stessi, e questo in qualche modo influirà anche sul nostro rapporto con i social?
Diciamo che la metafora di camminare, di mettersi in cammino è così forte, così evidente, che ci fa pensare, a me per esempio ha fatto pensare durante il cammino, a come rimettere in cammino noi stessi, ognuno di noi, dopo questo tempo sospeso, e come rimettere in cammino anche la comunità nazionale, cioè come si rimette in cammino l'Italia. Quindi credo che diciamo la metafora del cammino possa avere un futuro anche nell'immaginare uno stile di vita diverso. D'altra parte, camminare è un'attività profondamente collegata non solo al sentire attraverso i sensi, ma anche al pensare. Se ci riflettiamo un attimo, noi siamo l'unica specie animale che cammina col busto eretto e con la testa tra le nuvole e con gli occhi rivolti verso l'orizzonte. Forse per questo il cammino ci aiuta a guardare in avanti, a riflettere su noi stessi. E d'altra parte, vedi, mentre facciamo questa intervista io sto camminando, perché la prima reazione che hai quando devi mettere in moto il cervello è di alzarsi e camminare. Spero che cammineremo tutti con più cervello in futuro.
Antonio, torniamo anche a un aspetto, tra virgolette, un po' più turistico. Vorrei sapere qual è il posto, il luogo in questo cammino che ti ha colpito di più.
Sicuramente il Sacro Speco di Subiaco, che è una specie di è un santuario con monastero annesso, ma è il luogo dove, in questa struttura di muratura, che però è fatta da tre lati, perché sul quarto lato è appoggiata la montagna, quindi la montagna fa parte della costruzione, è una specie di nido d'aquila, all'interno di questa struttura che è nata intorno alla grotta dove pregava San Benedetto, che è ancora lì, dove è andata anche San Francesco a pregare e così via. Senza dubbio si tratta di un gioiello anche dell'arte, anche della pittura, degli affreschi, della storia dell'arte italiana, ed è un posto carico di spiritualità e di diciamo veramente dall'idea di che cosa è stata il ruolo di questi monaci, di questi eremiti che decisero di mettersi insieme e così facendo traghettarono tutta la cultura dell'impero romano, la cultura della civiltà romana e greca in un medioevo in cui intorno c'erano i barbari, un paese che era già infestato dai barbari. Quindi quello sicuramente è stata un'esperienza molto intensa.
Ci fermiamo per qualche momento, restate con noi.
Globetrotter 24.
Natale è davvero vicino, quest'anno forse i nostri regali saranno influenzati da quello che stiamo vivendo. Una possibilità tra le tante che mette insieme la tavola, le città e un aiuto ai ristoratori può essere regalare una cena per quando si potrà tornare a uscire la sera. The Fork ha attivato le proprie carte regalo e sono 6.000 i ristoranti tra cui scegliere. Potete regalare una cena oggi e poi chi avrà ricevuto questo regalo potrà consumarla quando tutto sarà riaperto.
Chilometro zero.
Siamo arrivati all'appuntamento con le rocche, i castelli, le chiese, le abbazie, i piccoli musei che ogni settimana la nostra Livia Cornaggia, direttrice del Museo Tattile di Varese, seleziona per noi. Questa settimana andiamo dalle mie parti, nel Lazio.
Andiamo a Sermoneta, che tu conosci. È un paesino laziale a due passi dai Monti Lepini. Allora, perché ho scelto di portarci lì? Non solo in onore tuo, ma perché secondo me è un paese con una concentrazione di cose belle veramente impressionante. Il borgo già nel suo insieme è bellissimo perché ha conservato l'anima e insomma in qualche modo l'aspetto medievale nel suo complesso. Ma ci sono due monumenti sui quali io in realtà ho lasciato il cuore da tempo, cioè il Castello Caetani e l'Abbazia di Valvisciolo. Il castello, essendo il paesino in alto, domina la pianura pontina e il suo primo nucleo risale addirittura al 200, quando è stato edificato dalla famiglia degli Annibaldi e quando è stato pensato come una vera e propria fortezza militare, perché a 200 metri d'altezza, a metà tra Roma e Milano, aveva chiaramente valere un ruolo strategico importantissimo. È secondo me un edificio bellissimo, molto imponente, massiccio, ma ha questa cosa che io trovo davvero emozionante, che è la sua complessità costruttiva, cioè il fatto che sia la risultante di una serie praticamente continua di ampliamenti e di rafforzamenti, soprattutto per quanto concerne proprio la struttura difensiva. Quindi anche in questo caso l'architettura riesce a raccontarci una storia, perché questo castello, che originariamente era nato come semplice maschio a protezione di un piccolissimo borgo, nei secoli successivi in realtà si è sviluppato sino a diventare una sorta di centro di governo dei possedimenti pontini, cosa che ovviamente ha richiesto una sua articolazione strutturale e architettonica progressivamente sempre più consona a questo ruolo che acquisiva. Quindi una delle prime modifiche alle quali è stato sottoposto è stata l'aggiunta di uno spettacolare salone per ricevimenti, addirittura edificato su due livelli, con degli archi a sesto acuto bellissimi, un enorme tetto e completamente affrescato, perché iniziava ad avere un'importanza anche sociale. Poi sono stati aggiunti degli edifici di servizio, degli appartamenti degli ospiti, delle sale, e sono state progressivamente articolate e ampliate le mura, in modo che a un certo punto questo castello, da semplice fortezza, diventasse un vero e proprio baluardo inespugnabile, che a quel punto, perché nel frattempo si erano messi di mezzo, come si suol dire, i Borgia, stava a rappresentare il potere papale nel suo complesso. Sermoneta però non è solo il suo castello, perché a 3 chilometri dal centro del borgo c'è l'abbazia di Valvisciolo, che secondo me veramente Valeria merita una visita, non solo perché è una chiesa in stile romanico gotico cistercense tra le più belle di tutta la zona, ma anche perché la sua storia si intreccia in maniera molto stretta con quella dei Templari, e sai che i Templari hanno sempre un certo fascino, insomma. E poi perché ospita una decorazione simbolica unica al mondo. Allora, anche in questo caso un minimo di storia: questa abbazia è stata fondata nel XII secolo, si pensa, da dei monaci greci, è stata poi rimaneggiata un secolo dopo appunto dai Templari quando sono intervenuti, che hanno lasciato un sacco di tracce con una serie di croci incise che ritroviamo in tutta la struttura. Ed è, secondo me, come ti dicevo, una chiesa dal punto di vista architettonico davvero perfetta. Ha tre navate, è costruita con una pietra chiara che si staglia in maniera bellissima contro il verde che la circonda, ha delle linee pulitissime proprio, e è priva di qualunque compiacimento decorativo, che è una cosa tipica dello stile cistercense del tempo. E poi, dicevo, ha questa cosa unica, che tra l'altro è divertente, è stata scoperta di recente in maniera assolutamente casuale, perché si è abbattuto un muro posticcio ed è saltato fuori su un muro originario del chiostro un quadrato del Sator. Allora, il quadrato del Sator è una cosa magica e strana, è un'iscrizione latina che ha la forma, come si dice, di un quadrato magico, composta da cinque parole: Sator, Arepo, Tenet, Opera e Rotas, che insieme compongono un palindromo, cioè una frase che rimane identica sia che la si legga da destra verso sinistra che da sinistra verso destra. Il quadrato del Sator, di cui si sono date interpretazioni diversissime tra loro e di fatto al quale non si è mai potuto attribuire un significato univoco, si trova in tutta Europa e in un arco di tempo lunghissimo. Pensa che il primo ritrovamento si considera addirittura quello di Pompei, quindi antecedente al 79 a.C. E si ritrova in contesti diversissimi tra loro: abbazia di Valvisciolo, realizzato per forma radiale invece che quadrata, cioè con le 25 lettere delle 5 parole disposte in 5 anelli circolari concentrici, a loro volta divisi in 5 settori, quindi con una figura che somiglia a un bersaglio. Questo è un esempio unico al mondo, e anche in questo caso la sua forma anomala ha dato là a interpretazioni assolutamente diversissime, che anche in questo caso non sono arrivate a nulla. Resta il fatto che tra Templari, monaci cistercensi, intrighi dei Borgia, quadrati palindromi, Sermoneta, secondo me, appena si potrà, è assolutamente una destinazione affascinante quanto misteriosa da prendere in considerazione per una visita.
E per questa domenica ci fermiamo qui. Se volete scriverci, come sempre, globetrotter@radio24.it. A tutti voi l'augurio di una bella settimana.